Non mi ero mai accorto fino ad ora di quanto fosse bello camminare nei boschi sotto la pioggia o di notte in solitudine con davanti nel cielo la costellazione di Orione.
Suono delle cornamuse entro in Piazza di Santiago è stato veramente, ecco, quello è stato il punto più toccante di tutti, ecco.
Storie di camminate per sentirsi più leggeri e di camminate per sentirsi liberi, in una puntata che si intitola Continuare a camminare.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Di recente va abbastanza di moda, ma è una moda, diciamo, ben vengano mode come queste, è una moda buona, ben accetta, la moda di fare dei lunghi cammini. Per lunghi cammini intendo cammini che non durano 2 o 3 ore, non durano neanche una giornata, ne durano di più, durano magari una settimana o, come nel caso di questa storia, nel caso del Cammino di Santiago che moltissime persone hanno fatto o hanno in mente di fare, si parla di quasi un mese di camminata ininterrotta giorno dopo giorno. Ebbene, questa nuova forma di spostamento, che poi in realtà è antichissima ma è stata portata alla ribalta con questi cammini, genera una necessità, un desiderio di raccontarli, e quindi noi spesso riceviamo delle storie di cammini, e oggi abbiamo deciso di raccontare la storia del cammino di Marco, che parla del Cammino di Santiago ed è, secondo me, è un ottimo riassunto ed è un ottimo punto di partenza per chi abbia voglia di provare a prendere spunto magari per il proprio cammino o per chi l'ha fatto per provare a ritornare su quei passi. Dopo la sua storia vi raccontiamo la storia di un cammino che è stato un cammino, diciamo, non di vacanza, non da diporto, è stato un cammino necessario per Soledad Castillo, che è una giovane donna nicaraguense che ha deciso di raggiungere gli Stati Uniti, e li ha raggiunti non solo a piedi ma anche a piedi attraverso quel luogo terribile di morte che è il deserto messicano. Un luogo terribile di morte non di per sé ma semplicemente perché le persone cercano di attraversarlo per farsi una vita di migliore e raggiungere gli Stati Uniti. Sappiamo che quello è un posto in cui moltissime persone entrano e non escono più, un po' come accade con il nostro mare, con il mare Mediterraneo, che è diventato uno, ahimè, uno dei cimiteri più ricchi di corpi del mondo. Insomma, vi parliamo di cammini, vi parliamo di persone che si mettono in cammino, e la puntata si intitola proprio Continuare a camminare. Benvenuti. Fu durante una settimana bianca nel 2013 che mi capitò in mano il libro di Coelho, Il Cammino di Santiago. Mi dissi, un giorno lo farò, e scrivendolo nella lista delle cose da fare cominciai a pensarci, inizialmente come una cosa lontana, poi come una cosa possibile. Arriva un giorno una cosa chiamata pensione, e si può fare. È un buon modo per dare sfogo alla mia sempre viva voglia di avventura. Dopo una visita dall'ortopedico ho deciso di fare delle infiltrazioni a scopo preventivo di acido ialuronico, una per ginocchio. Dopo aver visto la risonanza, l'ortopedico aveva sentenziato: si potrebbe bloccare anche questo ginocchio, perché oltre all'artrosi da sessantenne ho anche un menisco rotto al ginocchio sinistro. Decido di rischiare, del resto se non provo non saprò mai se arriverò a Santiago. E poi non vado mica in guerra. Se succede qualcosa si può sempre fare dietro front e tornare a casa. Ormai la macchina si è messa in moto. Dopo 2 anni di pianificazione e di preparazione, tra prove di scarpe, prese di 2 numeri e mezzo più grandi, prove di calzini e attrezzatura varia, visione di video di pellegrini su YouTube, allenamenti con lunghe camminate, mi sento pronto. Compro il biglietto per il volo verso Bordeaux, saluto i miei familiari che non hanno mai smesso di incoraggiarmi e sono sull'aereo. Sono solo. Il Cammino di Santiago, secondo me, si va in solitudine.
Molti che fanno questo cammino lo fanno in solitudine, la maggior parte poi ci si incontra lungo la strada, ma secondo me deve essere una cosa intima, riflessiva, come dire, da farti da solo, ecco, perché non trovo io il fatto dell'andare con altre persone, ecco, mi piace stare da solo, e non perché sia un solitario, anche se in parte lo sono, ma una cosa di questo genere è una cosa, io la vedo come un'intima riflessione e introspezione, diciamo, e quindi sono andato da solo.
Misto di felicità, ansia, inquietudine. Che succederà? Ce la farò? Chi incontrerò? Treno per Bayonne e poi treno per Saint-Jean-Pied-de-Port, punto ufficiale di partenza per il Cammino di Santiago, almeno per quanto riguarda il percorso francese. Primo ostello. Era dai tempi del servizio militare che non dormo in letti a castello in camera condivisa. Cena comune con altri pellegrini, poi presto a letto, domani tappa dura, dicono la più dura, oltre 27 chilometri, quasi tutta in salita. Si scavallano i Pirenei. Al mattino cerimonia di rito, cioè tutti in cerchio tenendosi per mano, celebrata dall'ospitalera per augurare un buon cammino. Si parte. Grande emozione, ancora non ci credo, lo sto facendo. Lasciare la mia comfort zone. Avere tutto il mio mondo in uno zaino per un mese. È una cosa che mi inquieta e mi inebria allo stesso tempo. Si comincia a salire sulla via napoleonica, si conosce qualcuno, qualche parola. Dove sei? È il primo cammino? E cose di questo genere, fino all'immancabile buon cammino quando ci si saluta. Ma si va, chi più veloce e chi meno. Mi sorpassano tutti, ma il Cammino di Santiago non è una gara, anche se a vedere qualcuno non si direbbe. Il cammino è un'allegoria della vita, dove non conta la meta, ma conta il viaggio. Gente che si incontra e non si rivede mai più. Altri che ritrovi magari dopo una settimana o più in un ostello. Entro in Spagna nella regione della Navarra. Penso che è la prima volta che passo un confine di stato a piedi. Arrivo a Roncisvalle dopo 8 ore circa di cammino. Sono sopravvissuto alla prima tappa. Ascolto il mio corpo, ginocchia e piedi soprattutto. Sembra tutto ok, ce la posso fare.
Step by step, all the happy saints go marching in. And if a saint step out of line, you have to start again. 'Cause Jacob's golden ladder gets slippery at the top. And many a happy-go-lucky saint has made that long, long drop. If I'm late, don't wait. Go on without me.
Passano i giorni e le tappe. Pamplona, Puente la Reina, poi Burgos e via. 25-30 km e più al giorno. La prima settimana dovrebbe essere quella dell'entusiasmo e la seconda quella del dolore. Per me quella del dolore fortunatamente non è arrivata. Forse, anzi certamente, grazie all'estrema cura nella scelta delle scarpe e delle calze. León, Astorga, Ponferrada, continuo. Il mio corpo resiste bene e anche lo spirito non cede. Incredibile come il corpo si adatti alle situazioni più difficili. Non ho i temuti gonfiori alle ginocchia. Alla sera negli ostelli vedo altri pellegrini, alcuni mal ridotti, fasciature a piedi, alle caviglie, molte vesciche. Dicono che presto o tardi il pellegrino si faccia la domanda: ma chi me l'ha fatto fare? Il paesaggio cambia. Dopo le prime tappe tra campi e boschi e poi le mesetas quasi piatte, da molti temute, soprattutto d'estate, da altri amate. Camminando si può pensare meglio, magari per fare un consuntivo della propria vita. Finalmente tornano i boschi. A me piace partire prima dell'alba e camminare qualche ora al buio con la lampada frontale. La Spagna è molto più a ovest e ha lo stesso fuso orario che abbiamo noi a novembre, quando fa giorno dopo le 8. Non mi ero mai accorto fino ad ora di quanto fosse bello camminare nei boschi sotto la pioggia o di notte in solitudine con davanti nel cielo la costellazione di Orione. Arrivo alla Croce di Ferro a 1500 metri di altitudine che comincia ad albeggiare. Nevischia, forse il posto più mistico del cammino. Depongo alla base della croce il mio sassolino che mi aveva dato l'ospitalera del primo giorno. Gesto simbolico, come per liberarsi dei pesi della vita.
Comunque io mi aspettavo nulla di quello che ho trovato, cioè nulla in particolare, soltanto una prova di costanza mentale da parte mia, anche di fisico, ecco, volevo vedere se ero ancora capace di fare una cosa di questo genere. Io ho fatto il cammino non tanto dal punto di vista religioso, perché non sono religioso, però mi piace il misticismo che c'è sul cammino, e insomma mi guardavo tutte le chiese, andavo a vedere tutte le cose di questo genere.
Entro in Galizia, ultima regione del cammino. Tra pochi giorni sarò a Santiago. Il cammino dovrebbe finire al mare, a Finisterre. Decido che a Santiago può bastare. Onestamente, aggiungere altri 90 chilometri oltre agli 800 già percorsi mi sembra quasi di chiedere troppo al mio corpo, che alla mia età mi ha portato attraverso la Spagna fino a Santiago in 28 giorni senza problemi. È in un posto chiamato Fonfría, tra sconosciuti, in una cena comune in un edificio che ricorda la casa di Hagrid di Harry Potter, festeggio il mio 61esimo compleanno. Un compleanno che penso ricorderò a lungo. È sabato 2 novembre, ultima tappa dopo essere partito da Opedruso e avere percorso un sentiero tra campi e foreste di eucalipti altissimi e bellissimi, al suono delle cornamuse, da solo, come sono partito, entro in piazza della cattedrale a Santiago. Un'emozione forte, quasi da lacrime. In piazza non trovo nessuno dei pellegrini conosciuti durante il cammino, ma ci si abbraccia comunque. Mi sarebbe piaciuto vedere volare all'interno della cattedrale l'enorme incensitore, ma non è il giorno giusto. Visita al sepolcro dell'Apostolo Giacomo, ritiro la mia Compostela, cioè il certificato dell'effettuato cammino, e per i credenti il perdono di tutti i peccati commessi fino a quel momento. Mi concedo una camera d'albergo, un piccolo lusso di fine cammino. Domani sarò a casa. Il biglietto di ritorno l'ho acquistato giorni fa. So già che sentirò una sensazione di vuoto e di incertezza, senza più una freccia gialla che mi indica la via. Ma sono contento. Del mio spirito, del mio fisico. Sono contento di tornare dalla mia famiglia. Lo rifarò? Molti pellegrini che ho conosciuto lo hanno fatto più volte, chi due, tre, anche di più. Io penso di no, non lo rifarò. È stato bello, sono felice di averlo fatto, ma penso che non lo rifarò. Però, mai dire mai. Sono i Dire Straits che cantano Walk of Life per sancire la fine della storia di Marco. Io con Marco vorrei ovviamente partire proprio dalla fine del suo racconto. Pronto? Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Marco, per poter partire dalla fine del tuo racconto, io vorrei sapere se hai deciso se il percorso, cioè il cammino di Santiago, lo farai, lo rifarai oppure no.
Penso proprio di sì. Perché ho già cambiato idea, sì.
Hai già cambiato idea, giustamente.
Sì, è una cosa che se ci saranno le possibilità la rifarò, ecco.
Hai già in mente se farlo l'anno prossimo, tra due anni?
Penso l'anno prossimo o qualche anno, dipende se ci sono le possibilità con la famiglia, se ho l'anziana madre, eccetera. Quindi devo sistemare queste cose, insomma. Se ci sarà la possibilità, senz'altro lo rifarò, sì.
Senti, in che periodo l'hai fatto tu lo scorso anno?
Sono partito il 6 di ottobre e l'ho finito il 2 novembre.
Quindi con una stagione freddina anche?
Sì, abbastanza fredda, sì, infatti ho trovato anche la neve, sulla Croce di Ferro c'era anche il nevischio.
Senti, ma è il periodo consigliato quello?
Secondo me sì, perché d'estate fa caldissimo e poi c'è tantissimo affollamento.
Ah, certo.
E quindi io preferisco farlo d'inverno o d'autunno, perché c'è molto meno gente e il clima è migliore secondo me, perché fa poco caldo e piove un po' magari, però insomma mi piace più quel periodo lì, sì, è meglio. Sì.
Senti, una cosa che mi incuriosisce molto sono sempre le parti, i dettagli tecnici, ad esempio quanto pesava lo zaino, quanti calzini e quante mutande ti porti dietro?
Io ho portato 5 cambi, diciamo, quindi fra calzini, i calzini siccome li portavo doppi erano 10 paia.
Senti, sei rimasto in contatto con qualche pellegrino? Cioè, ma ci si scambia i numeri oppure si lascia fluire la cosa? Se ci si rincontrerà, bene, altrimenti ciao.
Sì, diciamo, con uno mi sono scambiato, io un ragazzo di Benevento, sì, che faceva l'università, mi sono scambiato il numero. Però generalmente no, ci si fa insieme, si parla durante la tappa, poi magari ci si lascia perché uno va più veloce, uno va più piano. E poi magari se ci si rincontra dopo magari 10 giorni in un bar o in una pizzeria, diciamo, ecco, funziona così.
Senti, per l'allenamento tu ti sei preparato da solo oppure hai studiato, hai chiesto a qualcuno, a un preparatore, che ne so?
Io mi sono preparato da solo, ho guardato video in internet sulla preparazione, poi sono uno che cammina, diciamo, faccio delle lunghissime passeggiate, quindi ho soltanto intensificato questo lato,
questo allenamento.
Questo allenamento, sì.
E invece Marco, un'ultima cosa, poi ti ringrazio. Tu lavori ancora o sei in pensione in questo momento?
No, io sono pensionato, sì.
Okay. Che cosa hai fatto nella vita?
Io avevo un locale a Firenze dove facevo panini, diciamo, il centro a Firenze, e ora sono pensionato e aiuto saltuariamente mia moglie che ha una gelateria.
Ma vivete a Firenze?
No, viviamo a Greve in Chianti.
Ah, beh, uno dei paradisi del turismo,
sì,
Greve in Chianti.
Sì, sì. Viviamo lì, sì.
Marco, ti dicevo, l'ultima domanda che mi incuriosisce è questa: quando stai quasi un mese, cioè quando la tua vita diventa alzarsi presto, camminare, trovare un posto dove mangiare, incontrare delle persone, dormire e ripetere il tutto, quando si torna a casa nella realtà quotidiana, quanto ci si mette a riprendere le misure?
Sì, un po' ci vuole, qualche giorno, diciamo, ci vuole, perché si vive in un mondo parallelo per un mese, diciamo, no? Che tutto il tuo mondo è dentro lo zaino e tutto precario, e dopo di tornare alla vita di prima ci vuole un po', si sente un po' di vuoto, ma dopo un po' ci si abitua, ecco.
Quando vedi un divano il primo giorno a casa perdi la testa, immagino.
No, ma io sono un attivo, insomma.
Quindi il divano non lo vedi proprio.
Sì, è un oggetto che non
è roba tua,
sì.
Non conosci. Marco, ti ringrazio moltissimo. Quando vuoi mandarci una storia, sai dove trovarci.
Sì,
ciao, 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 ciao. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if you're due che cantano Walk On, e ora la parola passa a Agnese Scappini.
Il viaggio di Marco è la storia del viaggio. Il viaggio è alla base della nostra cultura, le più grandi opere letterarie che ci caratterizzano, penso all'Odissea, penso alla Divina Commedia, sono racconti di viaggi, perché qualsiasi viaggio verso fuori è un viaggio verso dentro, qualsiasi conquista di uno spazio esterno è la conquista di uno spazio interno, e la conquista di uno spazio interno è in realtà l'ampliamento della nostra anima. Ogni volta che noi viaggiamo, e questo dobbiamo considerarlo, nell'incontrare cose belle e cose brutte, anche se il viaggio di Marco non è caratterizzato da dolore, spesso i viaggi in realtà lo sono, sono caratterizzati da disagi, sono caratterizzati da meraviglia, sono in realtà tutte parti che caratterizzano la nostra anima. Ecco perché abbiamo bisogno di viaggiare, perché abbiamo bisogno di incontrare noi stessi, e incontriamo noi stessi sempre nella condivisione del viaggio con gli altri, perché anche nel cammino di Santiago che Marco racconta, anche se in questo caso non vi sono figure determinanti in quel viaggio, però la compagnia è qualcosa di fondamentale, perché noi siamo anche compagni di viaggio che abbiamo.
C'è chi racconta da sempre.
Io ho provato terrore, guarda che mi ricordo tutto, è tutto così vivido.
Chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
Cioè lui arrivava in curva e premeva la frizione, e il pulmino prendeva velocità.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo.
Quando mi è scappato io nel bosco, pensavo di ritrovarlo subito. Invece...
Ma ricordare è diverso da raccontare. Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Raccontare è una delle forme dell'agire umano più vivificanti, perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
E se vi dicessi che c'è stato un periodo in cui le copertine dei videogiochi erano importanti quanto il videogioco o addirittura di più, e che oggi studiandole potremmo capire com'era la società dell'epoca? Proprio di questo parliamo a Videogame, molto di più in gioco, addirittura con un maestro leggendario come Yoshitaka Amano. A proposito, sì, è ricominciato Videogame, il podcast originale di Radio 24 dedicato al gaming. L'appuntamento è sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Game over.
Matteo Caccia racconta.
Non vi nascondiamo che di storie sui cammini in generale, ma nella fattispecie sul Cammino di Santiago, ne riceviamo molte, o per meglio dire in alcuni casi quasi troppe. Però quella che vi abbiamo letto oggi, che vi abbiamo raccontato, quella che ci ha mandato Marco, ci ha colpito particolarmente, un po' per la sua capacità di sintesi, un po' per quel linguaggio così asciutto però anche evocativo. Un'altra penna molto asciutta è quella della scrittrice Soledad Castillo, che è autrice di un racconto all'interno di una raccolta che si chiama Solito Solito, attraversare i confini con i giovani rifugiati dell'America Centrale, curata da Steven Myers, Jonathan Friedman e sfortunatamente ancora inedita qui in Italia. Per il Guardian Soledad ha raccontato la sua incredibile storia, ha raccontato il cammino che l'ha portata dall'Honduras agli Stati Uniti. Si intitola «A 14 anni ho attraversato il deserto per raggiungere gli Stati Uniti e la mia storia non è finita lì». State con noi. Sono nata in Honduras nel 1992, i miei genitori si sono separati prima che nascessi e quando avevo 5 anni mio padre è partito per gli Stati Uniti. Vivevo con mia madre e mia sorella ed eravamo la famiglia più povera del nostro piccolo quartiere. Alla fine mia madre si mise con Faustino, l'uomo che sarebbe diventato il mio patrigno. Lei aveva paura di lui perché beveva molto ed era violento. Picchiava mia madre e le tirava addosso le sedie. Una sera il mio patrigno si ubriacò, si avvicinò al mio letto e mi toccò in modo inappropriato. Iniziai a urlare e corsi fuori di casa. Quando mia madre tornò a casa il giorno dopo, le raccontai quello che Faustino mi aveva fatto, ma lei non mi credette. Mi mandò in un'altra zona della città a lavorare per i suoi parenti. Pulivo la loro casa, mi occupavo dei due bambini, lavavo i vestiti, ero la loro serva. Avevo solo 12 anni. Quando mio padre tornò in Honduras per vedermi per la prima volta dopo 10 anni, gli chiesi di portarmi con lui negli Stati Uniti, perché in Honduras non avevo più nulla e volevo iniziare una nuova vita. Abbiamo impiegato più di un mese per arrivare negli Stati Uniti. Abbiamo viaggiato dall'Honduras al Guatemala su un autobus. A bordo c'erano dei gangster che mi hanno puntato una pistola alla testa, chiedendomi tutti i soldi. Io non ne avevo, ma loro non mi hanno creduto. Mi hanno tolto i pantaloni. Non ricordo i loro volti, ricordo solo le loro mani. Ricordo che le mani mi toccavano in tutto il corpo e io non potevo dire nulla. Avevo 14 anni. Siamo rimasti in Guatemala per un giorno e poi siamo saliti su un furgone per andare in Messico. Dovevamo sdraiarci con molte persone, una sopra l'altra. I coyotes, cioè i contrabbandieri, ci hanno messo sopra dei cartoni in modo che la migra, cioè le autorità, non ci vedesse nel caso ci avessero fermato. Era difficile riuscire a respirare. Abbiamo camminato poi per giorni nel deserto messicano.
They're walking thousands of miles from Honduras through Mexico, headed for the United States. Most are escaping violence in their native countries. They are all hoping for a better life in America.
Nel nostro gruppo c'erano circa 20 persone provenienti da tutto il mondo. Alcuni si sono persi e non ce l'hanno fatta. Il secondo giorno sono diventata troppo debole, così mio padre ha pagato un extra ai coyote per una piccola pillola che mi desse energia. Poi abbiamo viaggiato in un furgone dal Texas al nord della California. C'era un nascondiglio sotto il pavimento dove ci misero. Fu un viaggio molto lungo e dovevamo rimanere in silenzio per tutto il tempo. Quando arrivammo in California, dove viveva mio padre, sembrava davvero elegante. Gli edifici di vetro mi lasciarono a bocca aperta. Ma raggiungere gli Stati Uniti non fu la fine delle mie lotte. Fu solo l'inizio. Non potevo andare a scuola perché dovevo lavorare. Ho ottenuto documenti falsi che dicevano che avevo 21 anni, anche se in realtà ne avevo 14. Poi ho iniziato a lavorare in una lavanderia facendo due turni al giorno. Cominciavo alle 7 del mattino e uscivo all'1 del mattino successivo. Mandavo anche dei soldi a mia madre. Una sera mio padre si arrabbiò e mi picchiò. Così sono scappata per andare a stare da un'amica. Sono entrata in depressione, ho perso il lavoro. Non volevo né lavorare né mangiare. Un'amica mi portò ai servizi sociali di San Francisco e fui data in affidamento.
You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? I'll show you. Forget my state of mind is fragile. Together we could enjoy the taste of dignity. As long as you believe in me, I'll show you my reality. I've seen a few.
La madre a cui fui affidata era anziana e mi dava a malapena qualcosa da mangiare. Mi faceva pulire la casa, quindi lavoravo per lei senza essere pagata. Mi ha fatto frequentare un corso estivo dove sono svenuta 3 volte perché stavo morendo di fame. Il programma di affido pagava alla madre affidataria circa $600 al mese per prendersi cura di me, ma lei mi portava ai mercatini dell'usato e mi comprava vestiti usati con i buchi. Poi usava i soldi dei servizi sociali per comprare cose per sua figlia al centro commerciale e dava le ricevute all'assistente sociale. Non sapevo come funzionasse il sistema perché nessuno mi aveva detto che i genitori adottivi non dovrebbero trattarti così. Anche se l'assistente sociale parlava spagnolo, non mi ha mai chiesto «Soledad, come va?». Dovrebbero parlare con il bambino, ma non abbiamo mai avuto una conversazione privata su ciò che stava accadendo in quella casa. Avevo paura e non c'era nessuno per me. Quando ho compiuto 18 anni, mi sono trasferita a San Francisco per continuare gli studi. L'accesso all'alloggio e al sistema educativo è stato difficile. Alla fine mi sono iscritta al City College e ho trovato un lavoro da Safeway. Preparavo i conti ai clienti e pulivo il pavimento. Lavoravo a tempo pieno, andavo a lezione, ma vivevo in condizioni precarie. Molti americani pensano che gli immigrati vengano qui per rubare il loro lavoro, per fare qualcosa di brutto, per approfittare del paese. Ma non è giusto. Non siamo persone cattive. Sono venuta qui solo per sopravvivere, per fare qualcosa di buono in questo mondo, per aiutare la mia famiglia e le altre persone. Nel mio paese non c'era modo di sopravvivere. Soffrivo di estrema povertà. Ho subito abusi fisici e sessuali. Non ho scelto di venire qui, semplicemente non avevo altra scelta. E qui, negli Stati Uniti, è stata molto dura. Imparare una nuova lingua e subire abusi nel sistema di affidamento, fare più lavori e non riuscire comunque ad arrivare a fine mese. Ho lavorato molto duramente a scuola e poi mi sono trasferita alla San Francisco State University, dove mi sono laureata in studi liberali e giustizia penale. Attualmente lavoro come case manager per i giovani senza tetto di San Francisco, sostenendoli nell'accesso all'alloggio, all'istruzione e all'occupazione, tutte aree in cui ho lottato da giovane migrante. Voglio che tutti sappiano che la storia non finisce quando i migranti attraversano il confine. Non finisce nemmeno se siamo abbastanza fortunati da ottenere l'asilo. La storia, le difficoltà, le aspirazioni continuano negli Stati Uniti. Il miglioramento delle politiche di immigrazione e delle procedure di asilo sono fondamentali, ma sono solo un primo passo. Tutti hanno bisogno di protezione e di sostegno. Il mio sogno è diventare un assistente sociale e migliorare il sistema di affido in modo che altri bambini negli Stati Uniti non debbano passare quello che ho passato io. Voglio rendere le nostre città luoghi sicuri, vivibili e sani per tutte le persone.
Hello everyone, my name is Soledad Castillo. It is important for us to get educated more about immigration. In this book, we talk about our own experience and the reasons of why we immigrated to the United States. So please take a moment and read this book. I really appreciate all you guys' support. Thank you.
Ho camminato per giorni nel deserto per avere tutte queste opportunità. Le storie dei migranti non finiscono una volta arrivati nelle nostre nuove comunità. Siamo parte di questo tessuto e le nostre storie non sono finite.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. Trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in.
Loro sono Nick Cave and the Bad Seeds, che cantano Know Who You Are, cioè conosci chi sei. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo letta sul Guardian, si intitola A 14 anni ho attraversato il deserto per raggiungere gli Stati Uniti. La mia storia non è finita lì. Lei si chiama Soledad Castillo, se avete voglia di cercare qualcosa lei ha scritto un libro che si chiama Solito Solita, attraversare i confini con i giovani rifugiati dell'America Centrale. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale, la storia di Marco.
50 Delfino, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Checon in corsia numero 6. E lì davanti Thomas al tocco. Thomas Checon, campione del mondo! Campione del mondo!
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30, naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Ma
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati in fondo alla seconda settimana della nostra storia seriale. Stiamo seguendo ormai da 10 giorni la sfiancante Parigi-Brest-Parigi, che è una gara ciclistica lunghissima di 1230 chilometri. La stiamo facendo insieme al nostro ascoltatore Marco, che ieri ha cominciato il giro di ritorno, cioè ha girato la boa di Brest e quindi è riuscito ad arrivare fino a Brest, ma ora deve tornare a Parigi. E come impara quasi subito, il rientro è molto più difficile dell'andata. E i chilometri da fare sono ancora tanti. Tantissimi, ma la cosa più importante è arrivare a brevetto, cioè rientrare a Parigi entro le 90 ore consentite. Ecco, ripartiamo da qui. Addormento masticando l'ultimo boccone della baguette au jambon e questa volta spero di svegliarmi in tarda mattinata, ma i garçon sono ancora impeccabili. Peccato. Lungo la strada per Tintignac ritrovo il garage adibito a cambusa che non perdo occasione di rivisitare. Mentre mangio, cerco la mia firma di sole 24 ore prima. Ci sono centinaia e centinaia di nomi dopo la mia sosta, decine di pagine firmate e commentate. E capisco che quel libro è come un tesoro da custodire gelosamente.
Il libro è un documento che si trova all'interno di questi punti di ristoro improvvisati messi a disposizione della popolazione e sono dei libri in cui i ciclisti firmano, esprimono un pensiero che può essere un ringraziamento, un saluto. Documento rimane poi a disposizione della famiglia, delle persone che hanno creato questo punto di ristoro. Sono persone che evidentemente amano il ciclismo, che amano aiutare gli altri, ma tieni conto che queste persone ti offrono tutto ciò che vuoi a un euro. È ovvio che è simbolico l'euro, ma è come per dire: questa è casa mia, queste sono le mie cose, prendi quello che vuoi, se vuoi dammi un obolo, se non vuoi scrivimi un pensiero. Questa cosa poi rimarrà a me. Ritorno in quel garage che avevo passato all'andata, sfoglio quel libro, mi rendo conto che dopo la mia firma ce ne trovo centinaia di ciclisti che si sono fermati e che hanno espresso un pensiero, e mi rendo conto che questo è un documento che per questa famiglia sarà molto importante, perché ricorderà questo evento. Ho scritto: sono venuto in Francia molto scettico perché pensavo di pedalare in un paese poco incline all'aiuto delle altre persone. Ho trovato una popolazione meravigliosa, ho trovato gente disponibile ad aiutarti nel momento del pericolo. Questo vuole essere un grandissimo ringraziamento per l'aiuto che tu in questo momento mi stai offrendo. Senza di te io probabilmente non sarei in grado di affrontare quei 70 chilometri che mi mancano al punto di ristoro.
Mi rimetto in sella con la prua d'Oriente e con il ricordo nel cuore di questa famiglia e del suo garage a contrastare la sempre più forte preoccupazione di essere in ritardo. Tintignac, chilometro 867, arriva alla 64esima ora di cavalcata in una mattinata dal cielo triste e velato, durante la quale per la prima volta faccio fatica a scacciarmi dalla mente il pensiero della notte, seppur l'ultima che mi separa dal traguardo. In queste distanze siderali è vincente affrontare il percorso ristoro per ristoro, paese per paese, curva per curva, dosso per dosso, cancellando ciò che si è fatto e quello che si è in procinto di fare. Ma oggi questo meccanismo di protezione mentale è saltato e io mi trovo in balia del quello che verrà.
Quando io inizio un viaggio di 1230 km ho davanti a me un percorso siderale. Allora che cosa bisogna fare? Non bisogna continuare a ripetersi, porca miseria, ho fatto solo 10 km di 1230, non ce la farò mai. Il meccanismo psicologico deve essere: ho fatto i primi 10 km di una tappa di 50 km. Terminata la quale ce ne sarà un'altra. Quella che ho appena fatto me la dimenticherò e quella che dovrò fare non ci penso. Semplicemente io penso a quei 50 km che mi separano dal punto di ristoro. In quel momento lì però questo meccanismo psicologico salta, perché io non riesco più a spezzettare il percorso in questo modo. So che devo pedalare per altre 24 ore e questa cosa che devo pedalare per altre 24 ore mi angoscia. Questa è la quarta di quattro notti e la quarta notte spaventa se la si affronta in questo modo. E lì insomma perdo un pochino quella positività che avevo avuto fino a quel momento.
Grazie mille a Marco, grazie per la storia che ci permette di raccontare, grazie anche per la fatica che ci fa soffrire insieme a lui, grazie a Federico Bernocchi che compone per noi questa storia seriale, grazie al resto della redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Matteo Cacciaracconta, @radio24.it e la mail per mandarci le vostre storie, un paio di pagine, noi le prendiamo e ci facciamo tutta una puntata o tutta una stagione. Ora la linea va al GR, io vi auguro un ottimo fine settimana e noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!